Buonasera a tutti e bentornati a un'altra puntata di A Tutto Swing. E questa sera, come al solito, parleremo di swing. Ma non parleremo soltanto dello swing che si ascolta, ma parleremo anche dello swing che si balla. Infatti, questa sarà una puntata dedicata al ballo. Del ballo abbiamo già un po' parlato nelle scorse puntate. Nell'ultima abbiamo anche visto come il ballo, come forma di divertimento, abbia sempre incontrato un po' di resistenza da parte dei cosiddetti ben pensanti. Nonostante queste resistenze, il ballo è sempre riuscito ad affermarsi, perché è una cosa troppo divertente. Questa sera quindi approfondiremo il tema dei balli swing, intesi anche come social dance, come danza sociale. Oggi parlare di ballo è andare un po' in controtendenza, in quanto in questo periodo triste la pandemia non ci consente di poter invitare i partner conosciuti e sconosciuti e trascinarli in un vortigoso e centrifugo ballo swing. Un ballo che è un grande disgregatore di distanze. Quindi è venuta un po' meno la dimensione sociale del ballo in quest'ultimo anno, ma torneremo presto a ballare ed io sono sicuro, come tutti gli altri ballerini, che non vedono l'ora. Nel frattempo ne parliamo con un nostro ospite, anzi con una nostra ospite, che è Paola Bruno. Buonasera Paola.
Buonasera Marco.
È bello vederti in 3D dopo tanto tempo.
Fantastico, mi piace molto.
Perché Paola è qui? Che cosa ci racconterà? Lo vedremo tra poco. Intanto swing. Thank you. una puntata dedicata al ballo e questa sera abbiamo con noi Paola Bruno, che nel 2011 ha fondato con Valentina Simonti e Irene Bertolini l'associazione sportiva e culturale Non Solo Charleston, che organizza corsi di ballo e laboratori di musica e cultura swing. E poi Paola insegna danza swing da circa 13 anni e quindi reputo che abbiamo qui con noi questa sera una persona molto qualificata per parlare del tema. Ho incontrato Paola circa 8 anni fa ad uno dei suoi corsi di ballo ed ho notato che è particolarmente attenta alla dimensione sociale del ballo swing. Per te, Paola, che cosa vuol dire dimensione sociale?
Il ballo per me è secondario, cioè la cosa importante, la cosa che trasmette il ballo in particolare, che trasmette la danza swing, è proprio la possibilità di uscire dalle quattro mura, dove siamo esattamente chiusi adesso, e confrontarsi con l'altro, parlando un linguaggio che è facilmente comprensibile, è un linguaggio transgenerazionale, transculturale, trans tutto. E arriva dentro di noi e si trasmette proprio semplicemente entrando in una sala da ballo, mettendosi in contatto con l'altro, soprattutto nel genere swing, che è il genere che io preferisco. Sì,
sì. In questo genere swing quindi bisogna entrare, detto, in contatto con l'altro, ma effettivamente come succede questo? Cioè, come viene fatta questa connessione?
Lo swing è esattamente l'opposto della pandemia, cioè proprio è socialità, è apertura, è empatia, è disponibilità e soprattutto è benessere. Ogni ballo ha il suo galateo. Nello swing è proprio il galateo che io difendo, cercare attraverso il ballo di entrare in contatto con l'altro. Quindi, banalmente, se tu balli da poche lezioni, hai fatto poche lezioni di ballo e ti senti goffo e imbranato o imbranata, eccetera, hai tutto il diritto di ballare. Anzi, il vero ballerino di swing, cioè colui che conosce il ballo e la pista e le movenze, deve riuscire a metterti a tuo agio invitandoti, indipendentemente dal fatto che ti conosca, da quanto balli, se sei più vecchio o più giovane di lui, eccetera. Ciò poi non toglie che uno abbia la propria ballerina preferita o che comunque voglia fare altre conoscenze, altri approcci, eccetera. Ma nel ballo, ecco, nel ballo swing il galateo è proprio questo. Cerchiamo di entrare in contatto con l'altro empaticamente e mettiamoci al suo proprio livello di ballo, che vuol dire cerchiamo di parlare lo stesso linguaggio.
Ok, quindi mi sembra di capire che nel momento in cui uno va in una sala da ballo non deve arrivare necessariamente per ballare il ballo swing in coppia.
Assolutamente.
Può succedere uno arrivi lì e invita chi trova.
Sì. Si può entrare tranquillamente, singolarmente, ragazze, signore, nessuno, proprio è normalissimo. Si entra dentro, si paga il biglietto e nel momento in cui entri dentro e senti questa musica stupenda che sta mettendo Marco adesso in onda, ti gasi, ti sale quella cosa dell'adrenalina e tutti invitano, attenzione, tutti invitano, sia le ragazze, sia le signore, sia i ragazzi, sia i signori, tutti invitano tutti. È proprio un giro di inviti e di balli, e poi non è solo l'invito, ma è anche come proprio si gestisce il ballo in sé, con rispetto appunto dell'altro, con un bel sorriso e rispetto dell'altro.
Sì, e ci possono essere, diciamo così, dei valori dello swing, cioè dell'etica dello swing, cioè collegata a questo ballo, cioè modi di vedere la vita, di comportarsi.
Allora, c'è chi sostiene che lo swing è uno stile di vita. Sì, lo è. Noi abbiamo fatto anche un piccolo filmato, il Galateo del Ballo, uno dei vari progetti poi che abbiamo fatto su questa tensione sociale che trasmette lo swing, che deriva poi proprio dalla propria cultura, no? Una cultura popolare, una cultura povera, una cultura nera, una cultura di incontro di persone di proprio di etnie diverse, di culture diverse. Per cui diciamo il galateo del ballo, i valori principali del ballo swing sono proprio empatia e condivisione, a mio avviso.
Sì, quindi si possono vedere anche ballare non solo uomini con donne, ma donne con donne e uomini con uomini.
Sì, assolutamente. I primi ballerini di swing, Holmes e James, erano due ragazzi e ballavano insieme. Le coppie nello stesso sesso sono all'estero sono proprio comunissime. In Italia stavano iniziando a diventare comuni.
un po' di meno, sì, però stanno iniziando, sì, adesso, iniziando, quindi sì, questa dimensione anche dello stesso sesso, sì, che si invitano, sì, 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 reciprocamente. Ma se qualcuno che ci ascolta che non ha mai ballato swing,
sì,
proviamo a dirgli, ma perché bisognerebbe imparare a ballare swing? Secondo te quali sono le cose più belle che possono succedere quando uno impara a ballare?
Allora, il ballo in sé dà molta energia sia la musica, attenzione, molta energia alla musica, anche perché molto spesso, per fortuna adesso si ballava direi, però con musica dal vivo, che quindi ti dà poi una carica tutta particolare. Entri in una situazione, entri in una situazione nuova, no? Per cui tu ti metti in confronto, in relazione con gli altri, perché nei corsi, attenzione, si ruota, per cui tu non balli col tuo partner, ma continui a ruotare, quindi cambiare partner, per cui ciao, c'è il momento del saluto, e ci si relaziona a tante persone diverse, di tutti i generi, e con molta pazienza, cioè bisogna aver pazienza, non bisogna dire all'altro come deve fare. Bisogna accettare gli errori dell'altro, c'è tutto appunto un galateo di piccoli passi che ti porta poi a entrare un po' nella logica dello swing. E poi c'è un tanto movimento, perché comunque tutti i balli sono movimento, e quindi il movimento lo sappiamo, perché ci manca tanto, ci dà carica, ci dà buona energia. C'è la musica che ci dà buona energia, c'è il contesto sociale che ci dà buona energia, c'è la birra dopo il corso che ci dà buona energia, e soprattutto ci sono questi fantastici locali da ballo, molto molto vintage, cioè con questa proprio sensazione di uscire dal tuo quotidiano e immergerti in un mondo dove proprio tutto è possibile, dove tu ti trasformi anche come abbigliamento, li vedi i ballerini piano piano, sì, che si vestono, che si acconciano, e poi piano piano questo modo di acconciarsi rimane un po' patrimonio tuo, cioè il gilet te lo metti sempre, magari poi la pettinatura, esatto, di un certo tipo, le ragazze il rossetto rosso, osano magari anche di più, è come un trovare te stessi in un'altra dimensione, molto molto divertente.
Quindi c'è anche un modo un po' di vestirsi nel momento in cui uno va a ballare, cioè, ha citato alcuni capi d'abbigliamento,
sì,
no?
Sì. E appunto, diciamo, siccome si entra in un'altra dimensione, che è una dimensione appunto vintage e retro, si tende al retro. Si parte dalle scarpe, no? La classica scarpa bicolore, per dire, o le scarpette proprio tipo anni 30 col tozzetto, eccetera, lacetti davanti per le donne, e però è tutto un gusto del retro. Chiaro, non si possono mettere i vestiti degli anni 30 perché cadrebbero a pezzi, no? Per cui basta un accessorio, una cosa, appunto citato il gilet per l'uomo, il calzone a vita alta, oppure corto, le gonnelline, insomma tutta una serie di particolari che ognuno poi fondamentalmente si inventa, senza cadere proprio nella ricerca dell'indumento pregiato, no? È proprio un modo per, piuttosto che il foulard in testa, i cappelli usano tantissimo, si mischia un po' quello che è la moda degli anni 30 e poi si va avanti anche negli anni 40 e negli anni 50 a quello che poi sono le necessità del ballo, perché comunque quando si balla, ragazzi, si suda.
Sì, questo lo so anch'io che ho da un po' di anni che ballo, in effetti. Leggevo che uno dei più famosi ballerini, Frankie Manning, nel suo libro scriveva che lui andava a ballare tutte le sere, quando andava, in giacca e cravatta, e nella stessa sera, dato che abitava vicino a questo locale da ballo che si chiamava Savoy ad Harlem, andava a casa due o tre volte a serata per cambiarsi, perché dopo un po' era bagnato di sudore. Ora io mi immagino ballare in giacca e cravatta, ne vedo qualcuno ogni tanto sulla pista, però sono pochi effettivamente, perché come dici tu è anche un grande movimento fisico il ballo, le danze swing. Senti, ma si balla anche con degli sconosciuti, ma all'inizio le persone, magari le ragazze, le donne, non sono un po' imbarazzate di doversi così accostare, abbracciare ad uno sconosciuto?
Allora,
durante i tuoi corsi
sono balli aperti, ci sono alcuni pochi, c'è solo il Balboa, che è un ballo più di contatto, che comunque puoi ballare ugualmente anche mantenendo una certa distanza, ma lo swing è un ballo aperto, quindi la cosa che ti imbarazza di più di tutto è tenere per mano una persona, perché di fatto tu tieni per mano una persona e raramente sei in posizione chiusa. E quando intendo in posizione chiusa abbiamo sempre mezzo metro tra l'uno e l'altro, cioè non siamo mai petto contro petto, ecco, diciamo che non ci si tocca.
Come altri balli magari.
Come altri balli, sì sì, che prevedono un contatto fisico. E come dire, nel momento in cui dai la mano a una persona ti affidi all'altro, siamo sempre lì, torniamo sempre lì. Poi certo ci sono tanti tanti tabù, tanti imbarazzi, perché poi le persone che vanno a ballare, adesso l'età si è un po' abbassata, ma non sono ragazzi, non sono bambini, sono persone adulte, magari persone adulte che lavorano in un ufficio tutto il giorno, magari vengono trascinate dalla fidanzata all'amorosa e magari si incespicano, per cui ci sono tutta una serie di piccoli step che devi sorpassare per star bene nel tuo corpo e star bene in quel ruolo, ma ce la si fa, ce la si fa, sì.
Quindi
sì,
tutti tendenzialmente possono iniziare a ballare, magari c'è qualche caso particolare,
tutti,
però in linea di massima tutti,
no,
nel momento
tutti,
in cui
tutti
seguono una lezione.
Tutti, è un ballo che tra l'altro fisicamente fa molto bene, lavora molto sui legamenti, rafforza tutta la muscolatura, rafforza la postura, per cui le ragazze e anche i ragazzi si raddrizzano, tendono ad avere poi una postura più corretta anche nel camminare, si prende consapevolezza del proprio corpo ed è adatta assolutamente a tutte le età, perché non è particolarmente aerobico, non è un ballo particolarmente forte, ecco.
Che richiede estreme energie,
che
insomma.
Che richiede estreme energie, sì sì, soprattutto ai corsi, poi in sala da ballo ognuno si regola come crede, uno è libero di fare un paio di balli, poi bersi qualcosa, fare due chiacchiere o guardare gli altri ballerini, insomma ognuno poi si regola come vuole, ma è adatto assolutamente a tutte le età.
Io mi ricordo che alle tue prime lezioni ero un po', diciamo così, preoccupato, no, di soprattutto quando poi andavo in sala da ballo, di fare delle brutte figure,
sì.
Di ballare male.
Penso tutti, anch'io sono preoccupata di fare delle brutte figure.
Anche tu quando vai in sala da ballo?
Assolutamente,
no,
beh, un pochino, cioè, alla fine quella paura di non essere all'altezza di qualcosa, cioè, beh, però è anche quello che poi ti porta così a migliorare, a vincere le sfide, no? Cioè non è che vai lì, è chiaro che se uno non ha mai fatto niente e non sa ballare non è tanto bello da vedere, c'è poco da dire, no, non raccontiamocela su, però non c'entra, questo poi ti stimola appunto a migliorare e a cercare di far meglio, a prendere più consapevolezza con molta calma, senza esasperazione, con molta calma e prendere la cosa appunto un po' con swing.
Certo, però devo dire che all'inizio ero un po' imbarazzato, ma dopo un po', ma non dopo tanto, mi è andata via questa sensazione di imbarazzo, nel senso che alla fine poi non mi interessava più di tanto quello che avrebbero pensato gli altri del mio tipo di ballo, sto cercando semplicemente di migliorare e di ballare
esatto,
meglio, no?
Esatto.
E quindi questo genere di ballo è anche consigliato alle persone che magari hanno un po' di timidezza, dei ragazzi che magari sono un po' di ritrosia a mostrarsi in pubblico, no? E quindi
sì, essere... poi è un ambiente molto molto rispettoso, pulito, le persone dei corsi le si vede, ma anche nelle sale da ballo sono ambienti molto molto puliti, cioè sì sì, va bene, va
ma
bene.
Quando tu, che mai visto un po' ballare, cioè, ci sono dei casi tipo il sottoscritto che sono un po' dei pezzi di legno, cioè ogni tanto
ci sono tantissimi pezzi di legno, ma no, la maggior parte, perché comunque non siamo ballerini, cioè, ognuno ha i propri talenti e se era un ballerino magari faceva un altro lavoro, cioè come tutti gli sport di fatto, poi il ballo anche questo è tanto esercizio, no? Per cui uno si ritrova appunto, come dicevo prima, magari non ha più fatto sport quando andava al liceo che faceva ginnastica, oppure nella squadretta si ritrova in mezzo a una pista da ballo a fare comunque dei movimenti, un controllo del corpo che prevede un discreto allenamento, una certa proprio eccezione, insomma, che non è così scontata, ma va bene, si riesce.
Ok, direi che ci sono anche degli effetti collaterali, secondo me, per nell'imparare a ballare. Per esempio, si aumenta la rete di relazioni sociali. Cioè, io ho conosciuto tantissime persone che altrimenti non avrei conosciuto nella mia normale attività, diciamo, di lavoro. Ecco,
sì,
quindi...
sì, sì.
Ci si incontra con
assolutamente
un
proprio
sacco
una
di
caratteristica
gente.
Sì, dello swing è mettere in relazione le persone, che per me è l'obiettivo, no? Cioè non è tanto il ballo, ma è il ballo porta a qualcos'altro, però è un grosso motore, nel senso che tu attraverso il ballo poi sta a te trasformarlo, non ti posso dire io cosa vuoi fare, se vuoi diventare un campione è chiaro che punti su certe cose, vuoi conoscere gente, ne punti su altre, ma sicuramente il ballo swing non ha un'etichetta dove tu devi star seduta o non c'è fidanzata gelosa che può dire no, io ballo solo con te, non esiste questa cosa nello swing, no.
Bene, è un ballo che consigliamo a tutti, adesso ce ne sentiamo un po'.
Grande.
said you go slow, sharp up fine even a bale of slow. When you crunch, I know about your go slow, gives it chewy like crows. Got so as is at your jaw, but ain't you go slow, that's the goodness that ever so. You can break no law, but when it goes low, it ain't nothing but some cabaret. Just a simple side of tree, it's fine with me, the things to eat. You just go plop with every drop, you just go bump, you never stop. Yes, in Arkansas, besides it goes slow, that's good strategy. We buy the flow, it's a cinch to throw. I play the go slow, it ain't nothing but some cap and roll.
Era Cole Slaw di Giorgio Cucito e la Swing Valley Band. Siamo qui con Paola Bruno. E come si svolge la prima lezione di un corso di principianti assoluti, cioè di gente che non ha mai ballato in vita sua una danza swing?
Allora, premetto che i corsi dei principianti sono quelli che io in assoluto preferisco, perché vedi proprio l'anima delle persone quando arrivano. Però se arriva, c'è chi è da sola, c'è chi è da solo, si guarda attorno timidamente, c'è chi è in coppia che si tiene ben stretto il proprio partner, si entra in questa aula normale di una palestra, di una scuola di ballo, e ti metti tutti in circolo. I maestri in genere lavorano in coppia, sono in centro, e si fa un discorsetto, e dopodiché la prima cosa che noi proviamo a fare è il cambio partner, per cui tutte le persone si mettono, tutte queste coppie, le ragazze magari in mezzo, generalmente ci sono più dame, si mettono in mezzo tra le varie coppie. A un certo punto subito noi chiamiamo il cambio, vuol dire che in genere le persone extra, per cui le follower, cioè colui che segue, in genere sono le ragazze, si spostano in senso orario, per cui subito si scastrano tutte le coppie, e la prima cosa che bisogna fare è darsi la mano e presentarsi e salutarsi, per cui ciao sono Pinco Pallino, e l'altro risponde ciao sono Pinco Pallino, cosa che va fatta sempre, non salutarsi e presentarsi perché dopo un paio di giri ci si conosce tutti, ma in genere si deve ringraziare quando si finisce di fare l'esercizio, per cui alla fine del pezzettino che si impara a fare, il passo base, qualsiasi cosa che si prova a fare man mano col proprio partner, bisogna salutarsi e ringraziarsi, assolutamente non correggere il partner,
perché questo può generare una reazione di irritazione.
Sì, anche perché
da parte della persona che viene corretta.
Assolutamente, perché tutti in un corso cerchiamo di dare del nostro, di fare il nostro meglio, di capire. Se non capiamo è perché non riusciamo, in quel momento ci sfugge qualcosa, non riusciamo a coordinare, ma sono fatti propri. E non è che se una ragazza o un ragazzo ti dice no, guarda, è sbagliato di far così, la situazione migliora, assolutamente no. E poi non è il suo ruolo, questo è il ruolo dell'insegnante. Loro devono pensare a fare un bel sorriso, a essere carini.
Ma invece secondo me fidanzati e marito e moglie si correggono alla grandissima, e certe volte, cioè, secondo te, cioè, qualcuno
tremendo,
inizia a litigare.
Tremendo. Infatti una cosa bella appunto dello swing è che i fidanzati e marito e moglie non ballano assieme, e la moglie, posso assicurare che dopo un paio di giri, quando ritorna il marito, lo apprezza molto di più.
Non diventano gelosi le mogli e le ragazze?
Questo non lo so, devi dirmelo tu.
Ho sospetto che qualcuna sì, però no, in linea di massima direi di no, insomma è un diciamo tra virgolette un gioco, no? Che
sì, diciamo che come da sempre, come si diceva ancora ai tempi dei tempi, insomma, chi sa ballare bene rimorchia di più. E questo è un po', cioè passa un po' un po', eh? Poi adesso bisognerebbe sentire poi appunto le varie persone, passa un po' l'aspetto fisico della persona e precede invece la capacità di ballare, per cui se un ballerino porta bene è decisamente molto apprezzato, però è un apprezzamento che secondo me non fa ingelosire.
Si esaurisce dopo i 3 minuti,
sì, esatto,
di quel ballo.
Dopo i 3 minuti d'amore d'un ballo, sì.
Infatti noi abbiamo invitato qua Marina Di Furia per parlare della situazione di Sala Venezia, che questa sala che correva il rischio di chiudere, adesso le autorità milanesi gli hanno dato un anno di permesso per continuare a rimanere aperta. E la Marina Di Furia mi diceva proprio, me lo sono segnato, che durante un ballo di Lindy Hop, che è una delle danze swing che si possono fare, secondo lei, tramite questa connessione che si verifica in questi 3 minuti, si possono amare tantissime persone nel giro di 15 minuti. Dipende da quanti balli riesce a fare con quanti cavalieri. Lei ha detto che è un rapporto quasi idilliaco se trovi il ballerino e la ballerina giusta, però l'idillio finisce nel momento in cui molli la mano.
Esattamente, sì,
ma
concordo.
Hai trovato nei tanti anni che hai insegnato a ballare, c'è gente che si è fidanzata, che si è sposata?
Sì. Beh, non penso solo nello swing, in generale i corsi di ballo sono fatti per così cementare nuovi amori a tutte le età, per cui ne ho trovati, ma tanti fidanzamenti. Mio figlio si è frequentato un corso di ballo e ha conosciuto una ragazza che ballava e adesso sono sposati.
Quindi fai anche un po' d'agenzia matrimoniale, insomma.
Assolutamente, sì. sì.
Ecco, e tuo figlio insegna anche lui ballo?
Allora, mio figlio maggiore insegnava, adesso preso con la famiglia 2 figlie, non insegna più. Mio figlio minore insegna l'altro, però non è sposato.
Ok, quindi una passione per il ballo che hai trasmesso un po'
familiare,
anche,
sì, un po' balliamo
anche,
un po' tutti.
Anche
sì.
In famiglia, certo. Ma quanti tipi, cioè le principali tipi di danze swing, quali sono? Magari proviamo a dirne due o tre, insomma.
Io come swing, è una poi interpretazione personale, intendo tutte le danze che si sono formate in un contesto culturale e musicale simile, appunto con varie contaminazioni. La più famosa di tutti, il re delle danze swing, quando si parla di swing in genere si parla, come dicevi prima, di un ballo che si chiama Lindy Hop. Ok?
Sì.
E questo è il più conosciuto. Però intorno ci sono tantissime altre danze che sono venute prima o che sono venute dopo, partendo dal blues, in solo jazz, cioè balli individuali ballati sulle orchestrine di New Orleans, piuttosto che il Charleston, piuttosto che il Balboa, che è contemporaneo all'Indy Hop, lo Shag, e poi andando oltre andiamo verso l'età, appunto, ho dimenticato l'hillbilly, cioè tutto il rockabilly, il genere più, diciamo, più legato alla musica country di questo fenomeno, e poi andando avanti famosissimo in Italia perlomeno boogie boogie, fino ad arrivare al rockabilly già e rock and roll.
E di boogie boogie noi ne abbiamo uno.
If you bleed my boogie woogie, boogie woogie, boogie woogie country girl. Well, I mean, what I mean, my boogie woogie country girl. Now you dig that music with a beat rockin' rolling, is a meet my boogie woogie, boogie woogie, boogie woogie country girl. Well, I mean, what I mean, my boogie woogie country girl. On Saturday night she comes to town, play the jukebox and let the hair on down. My boogie woogie, boogie woogie, boogie woogie country girl. What I mean, what I mean, my boogie woogie country girl. And I roll! Cherry, she can milk a cow. Don't like squares, go daddy taught her how. Boogie woogie, boogie woogie, boogie woogie country girl. What I mean, what I mean, my boogie woogie country girl. She's up every morning about 5:30 to let the goldfishes, cause it keeps you alive. My boogie woogie, boogie woogie,
boogie woogie country girl. Well, I mean, what I mean, my boogie woogie country girl. Now, when she dances, the kids hang around. Dig my baby, because she really goes to town. My boogie woogie, boogie woogie, boogie woogie country girl. Well, you dig what I mean, my boogie woogie country girl. Yeah, swing it, man. Like a good rocking band. Yeah, my knees talking, talking, and I love talking, rocking. Yeah, my boogie, boogie, boogie country girl. Early in the morning.
Boogie Woogie Country Girl di Big Joe Turner. Bene, abbiamo detto che ci sono tanti tipi di danze swing. Hai menzionato il Lindy Hop, il Charleston, il Boogie Woogie, il Balboa. Ma se uno volesse iniziare da zero, consiglieresti in particolare uno di questi tipi di ballo oppure vanno bene tutti per iniziare, cioè essendo dei balli diversi, però magari ce n'è uno che facilita.
Dipende uno cosa. Per esempio, il Charleston è un ballo individuale e è piuttosto coreografico, cioè viene meno ballato nel sociale. Se uno dipende uno proprio cosa vuole. Se vuoi divertirti, andare in sala da ballo e comunque ti interessa più la dimensione sociale, assolutamente sempre partire dall'Lindy Hop o dal Boogie Boogie. Perché uno, perché l'altro? Devi sentire la musica. Ci sono un po' di filmati, così vedi anche il movimento delle gambe, magari uno è un pochino più sportivo, l'altro è un pochino più coreografico. L'Lindy Hop è più coreografico e il Boogie Boogie direi che è più sportivo. Però ascolta la musica, segui la musica e quindi poi andrai nei locali da ballo o comunque sentirai in classe determinate musiche. Ci sono anche altri due balli che sono meno famosi, che sono il blues e il balboa, che però si erano diffusi molto, dove c'è un contesto un pochino diverso, per cui se tu sì vuoi andare nel sociale eccetera, però ti piacciono gli ambienti tranquilli, magari ti vuoi bere un bicchiere di vino tranquillo, ti piace ballare in un angolino, magari appunto creandoti un microcosmo intorno senza stare nella confusione, insomma, che regna un po' giustamente nelle sale da ballo, ecco, il balboa è il tuo ballo. Se sei particolarmente espressivo e vuoi ballare sia in coppia ma anche da solo, però vuoi esprimere attraverso il tuo corpo, per cui essere meno, diciamo, costretto da quelli che sono determinati dettami scolastici, allora ti consiglio il blues.
Ok, quindi il balboa è una cosa forse più per introversi, possiamo dirlo?
No, ma non lo so, mi piace molto.
Hai detto per le persone che vogliono stare,
sì,
più tranquille.
Il balboa
più...
è siccome si balla, diciamo, in un piccolo spazio e non è molto esplosivo. Cioè Lindy Hop, effettivamente, se tu vedi due ballerini di Lindy Hop, anche principianti, le persone si fermano e guardano, perché effettivamente è molto bello, è molto coreografico, c'è un movimento proprio ondulatorio, questa morbidezza rispetto al pavimento, i movimenti dei fianchi della follower sono molto belli da vedere. Il balboa è un ballo più intimo, per cui lo balli chiuso, diciamo, tu e il tuo partner, diciamo che c'è un contatto più stretto fisico, nel senso che sei in molte posizioni, è uno dei pochi balli swing, come ho già detto, in cui c'è un vero contatto fisico, e poi c'è una guida appunto corporea, per cui attraverso il peso è molto 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 importante, e però sei chiuso, cioè balli per tu e il tuo partner e basta, per cui se ti piace far vedere quando balli, avere un po' di pubblico, il balboa non è il tuo ballo.
Non è il tuo ballo, devi fare per esempio il Lindy Hop,
esattamente,
oppure il boogie boogie,
boogie,
insomma,
sì, sì.
Che...
il jive, scusate, dimentico jive? Il jive.
ci sono tante danze swing,
che è rockabilly, in pratica rockabilly jive lo identifichiamo con i basettoni un po' scollacciati, colori forti, rossetto, insomma.
Perché il rockabilly jive è un abbigliamento
molto
un po' suo, un po' più
molto particolare,
forse.
Sì, sì, c'è tutta una cultura, è proprio un gusto del vintage reale, cioè i veri ballerini di jive, i veri cultori del jive vivono in case anni 50, lì veramente
loro vivono il ballo nel senso letterale della parola, esatto. Ma hanno dei ritrovi per loro i ballerini di jive?
Sì, assolutamente, cioè, poi c'è quello che proponiamo noi, che tende ad essere appunto molto molto sociale, molto aperto, e anche perché secondo me sulle musiche si può ballare di tutto a seconda del proprio estro, non c'è poi un'etichetta o una regola che ti deve costringere a ballare in un determinato modo. Però assolutamente sì, il jive è molto molto importante, la musica, molto importante la conoscenza della musica, c'è un galateo particolare e si balla in modo
qualche regola particolare per il jive che io non conosco, cioè di galateo, hai detto c'è delle regole particolari, cioè, che diverse da quelle degli altri balli magari?
Dico, non vorrei dire una stupidata, ma le ragazze che ballano jive arrivano perfettamente pettinate e truccate con la borsetta, e escono perfettamente pettinate e truccate con la borsetta. Cioè è un ballo dove il movimento è molto meno
esplosivo.
Senza nulla togliere al ballo in sé, è un ballo diverso. Trovo che i rockabillis si dividono, perché poi ci sono varie tendenze, varie cose, eccetera, ma siano estremamente ospitali, siano molto, molto, molto sociali di per sé quando ballano con te in determinati contesti. Magari in altre situazioni possono essere un po' più chiusi, appunto perché loro, per esempio, alcuni valori proprio vintage, per loro, se tu non li condividi, non puoi entrare nel loro ambiente.
Quindi per questo genere di ballo, se uno ci vuole entrare, deve proprio sposare questa idea che hanno.
Oppure fai corsi con non solo Charleston, perché noi siamo più aperti, esatto, ti piace la musica, ti piace questo genere di ballo, noi abbiamo una insegnante proprio fantastica che dà il cuore per insegnare a divertirsi attraverso il ballo, e per cui basta e segui quel tipo di rockabilly che piace a me, che è quello proprio socievole, che fa ballare tutti e passi sono molto semplici, per cui si balla molto velocemente. In pochi mesi sei un ballerino esperto.
Qualcuno può essere spaventato nel dire imparo a ballare, ma chissà quanto tempo ci vuole. Ora mi dici in pochi mesi, cioè dopo quanto tempo uno riesce a divertirsi, per esempio imparando l'indie hop, che mi hai detto un ballo di quelli diciamo più aperti,
allora,
sociale?
Subito, diciamo che il primo anno tu inizi a fare un corso, dopo qualche settimana col tuo maestro, la tua classe, vai fuori, inizi a ballare e ti diverti subito. Diciamo che il primo anno ti senti già a tuo agio, la difficoltà è il secondo anno, quando ti accorgi che effettivamente non sei tanto bravo, perché c'è quella consapevolezza e dici ops, però adesso mi sono reso conto dove potrei arrivare, dove sono, quindi c'è quella attimino in cui dici, poi realmente i balli, ma penso tutti, non si smette mai di imparare, cioè qualsiasi livello,
certo.
Potresti essere un livello migliore.
Sì, questo l'ho sperimentato anch'io, insomma, sì. C'è sempre qualcuno che balla meglio e quindi sì. Posso sempre imparare qualche cosa di nuovo, sia da una lezione che da guardando un video, che guardando un'altra coppia di ballerini che in sala fa un passo particolare che magari ti viene voglia di provare ad imitare, quindi o chiedi al tuo maestro di ballo o te lo vai a cercare
su
YouTube,
insomma, sì,
certo.
Sì.
Beh, e quindi si riesce a ballare questi balli swing non solo a Milano, ma un po' dappertutto.
Allora, lo swing, l'indie hop in particolare, ma anche il balboa, la maggior parte, tutti i balli che ho citato, il boogie boogie eccetera, sono balli a livello mondiale, in tutti i posti del mondo è conosciuto. E la diffusione dell'indie hop è stata proprio impressionante. Cioè, Frankie Manning, che è il nostro diciamo ambasciatore, sarebbe rimasto ha strabiliato anche lui, perché veramente è diffuso proprio a macchia d'olio, dappertutto, ed è una cosa molto bella, perché è un linguaggio effettivamente che unisce le persone, perché dovunque vai, se senti ballare swing, senti la musica swing, tutti ballano lo stesso ballo, sì.
Infatti questa è una cosa, secondo me, uno di questi piacevoli effetti collaterali, cioè se uno impara a ballare un ballo swing, per esempio il lindy, quando poi va in giro non solo per l'Italia ma anche in altre città del mondo, magari per turismo,
in Giappone, in Cina,
trova
in Italia,
sempre
dappertutto.
Un gruppo che una sera balla l'indie e quindi si ritrovano da qualche parte, e quindi in qualunque città del mondo uno vada riesce a ballare questo ballo, e questo forse uno degli aspetti che è molto bello, perché ti fa sentire proprio parte di una famiglia molto grande, perché lo ballano dappertutto.
Sì, 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 sì.
Ecco, ma c'è una cosa che mi incuriosisce un po', che non sono ancora riuscito a spiegarmi. Cioè, questi balli, come abbiamo anche detto nelle scorse puntate, cioè l'età d'oro dello swing è stata dall'inizio degli anni 30 sino a poco dopo la guerra mondiale. Poi, ok, si è continuata a ballare, però l'epoca d'oro è stata quella. E quindi è durata pochissimo, diciamo, un decennio. Ma com'è possibile che un ballo, che alla fine il ballo è un'espressione un po' anche della cultura, della società, di un certo momento, che è stato inventato negli anni 30, dopo 90 anni, siamo ancora qua, che lo balliamo, e mi sembra, rispetto a quando ho iniziato a ballarlo io 6 o 7 anni fa, sempre di più,
sì,
con Covid a parte. Ma come ti spieghi? Cioè, com'è possibile che ci sia stato questo contagio?
Secondo me fa parte di un modo di pensare, di un movimento culturale che ha toccato un po' tutti gli ambiti, nel senso che questo gusto del vintage lo si ritrova un po' dappertutto. Si ritrova sia nei manufatti, sia nel proliferare proliferare dei negozi di sartoria, piuttosto dei fruttivendoli che comunque riescono a resistere. Cioè c'è una specie di inversione di cultura in cui determinate cose hanno un loro valore proprio perché sono fatti a mano, si può dire, no? Per cui hanno un loro peso perché sono vissute realmente, con un approccio completamente individuale, completamente diverso dal prodotto di massa. Per cui questo ritorno allo swing, per cui ritorno a qualcosa di un tempo d'oro, tra virgolette, che d'oro non era, perché poi è capitato lo swing in un periodo molto 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 triste per l'umanità, però questo ritornare indietro fa parte un po' di un modo di pensare che ci ha coinvolto tutti. Questo ritorno al vintage c'è, si vede nella moda, si vede in tanti altri aspetti. C'è da dire che si era trasformato, nel senso che lo swing apparteneva alla generazione appunto delle guerre, per cui dopo le guerre è cambiata la musica, è diventato boogie boogie rock and roll, e questo è stato proprio una rottura voluta, no? Per cui una trasformazione legata poi chiaramente alle esigenze di mercato, che hanno cercato un nuovo utente, il nuovo giovane, eccetera eccetera, per cui c'è stata una rottura. Però è stato anche un po' un'evoluzione. Noi in Italia in particolare conoscevamo tutti il Charleston, che tu mi dici è un altro ballo intramontabile, perché tutti conoscono il Charleston, che è stato ballato ancora di meno dello swing.
Però è conosciuto di più il Charleston,
molto, molto
è strano questo.
Sì, perché il Charleston è stato, differentemente dall'indie hop, che ha avuto un aspetto poi di spettacolo ma limitato, cioè lo ritroviamo adesso noi per imparare a ballare il Charleston e il cabaret sono assimilati, per quindi è passato con queste immagini di repertorio delle classiche ragazze che ballano il Charleston e che è diventato un fenomeno di teatro, di spettacolo, mentre l'indie hop è realmente un fenomeno fondamentalmente sociale. E quando è stato ripescato, quando è stato ritornato in auge, ha proprio ripreso la tematica sociale che evidentemente mancava, perché anche l'esplosione, lascia stare dell'indie hop, ma delle sale da ballo.
Io
ho iniziato a ballare 22 anni fa, e c'erano le classiche 2-3 balere che per riuscire a trovarle
a Milano, dici,
dovevi andare lontano, tranne la mitica Sala Venezia, che c'è sempre stata.
Sì,
che c'è sempre stata, però dovevi proprio cercare, ce n'erano pochissime, mentre ed erano frequentate da gente molto molto su quegli anni, insomma, per cui sembravano che stessero morendo.
Invece di colpo è
invece
ripartito.
Poi sì, ci sono ritornate le sale da ballo, vuol dire che la gente, differentemente dalle discoteche, che progressivamente sono andate poi scemando, queste grossi locali discoteche andavano chiudendo, sono andate queste sale da ballo, e in questa appunto ricerca di un contatto di un altro tipo, di una relazione di un altro tipo, e mostrano comunque una ricerca di qualcosa di diverso. È per me è una buona cosa,
anche secondo me. Cioè sì, questa esplosione di sale da ballo che c'è stata dopo un periodo dove ce n'erano pochissime, dici tu, evidentemente le persone hanno voglia di incontrarsi, di relazionarsi anche
sì, in un modo diverso. Cioè il contatto fisico è, secondo me, è fondamentale. Il contatto fisico è quello che manca tanto adesso,
certo,
con la pandemia, cioè il contatto fisico, ritrovarti e poi effettivamente poter prendere per mano una persona, ballarci la musica, il rapporto a due, cioè è proprio...
Non c'è niente di meglio.
Universo, sì,
certo, non c'è niente
e
di meglio.
È tempo libero, ragazzi, è divertimento puro, cioè è nel tuo tempo libero, cioè nel tuo
tempo libero, sì,
ti diverti,
fai moto, incontri persone, vedi posti nuovi, insomma, senza lo swing non possiamo stare. era Kansas City Riffs di Buster Smith. Paola, tu prima hai detto che questo ballo è stato ripescato dalla sua epoca d'oro, ma cioè, come è avvenuto questo processo di ripescaggio? Una cosa molto strana anche questa.
Allora, realmente hanno ripescato. Ma allora, perché gli sia venuta in mente l'idea? Sinceramente,
non si sa,
non lo so io, bisognerebbe parlare certo. con loro. Di fatto è stato ripescato il nostro, appunto, il più grande ballerino conosciuto, che è Frankie Manning. È stato ripescato perché lui era appunto, faceva parte di questo gruppo di ballerini, i White Lindy Hoppers, che avevano fatto storia, insomma, nei balli, erano comparsi in TV in un sacco di film in cui facevano vedere queste danze, tra cui appunto è stato poi dopo, come dicevi tu, dopo la fine della guerra è caduto lo swing, si è perso le big band per una serie di motivi anche economici e strutturali, non si sono più potute esibire, si è passato anche a un altro tipo di jazz molto diverso, diciamo c'è stata una specie di chiusura anche nei confronti della popolazione di colore nella così dispersione del loro genere musicale presso un pubblico bianco, per cui c'è stata anche una sorta di chiusura di questo senso, e si è perso un po', diciamo, il ballo, che è stato soppiantato da altri generi, come dicevo prima, tipo il rock and roll e i balli delle nuove generazioni. A un certo punto questo grande ballerino si è messo a fare il postino, si è sposato, ha fatto tutt'altro eccetera, e oltre aveva più di 60 anni quando gli è stato chiesto di ritornare a insegnare alle nuove generazioni, e così è stato. Frankie Manning, tra l'altro, è venuto in Italia anche, adesso non mi ricordo più l'anno, e è stato invitato dalla Silvia Palazzolo, che è stata insieme a Fesi e i due grandi, diciamo, promotori iniziali, poi ce ne sono stati molti altri, perlomeno
Fesi, chi è Fesi?
Vincenzo Fesi.
Sì, ma chi è?
Vincenzo Fesi è il miglior ballerino italiano, sì.
Ok. Sì, sì. Lo dico per il nostro pubblico che magari
sì,
non lo
Vincenzo
conosce.
Fesi, sì, assolutamente, okay. Adesso vive negli Stati Uniti, però ha portato l'Indie Hop a Como, che è la sua città d'origine, e invece la Silvia Palazzolo a Genova. Quando ho iniziato io è stata lei che mi ha portato così a conoscere, a ampliare i miei orizzonti. Ero partita con semplicemente "ma che bello, io ballavo boogie boogie, ma che bello Charleston, mi sembra più libero, mi sembra più così", e lei mi ha detto sì vieni, noi facciamo questi stage con questi maestri che chiamavano appunto dall'estero, e tra questi aveva chiamato appunto anche Frankie Manning.
Quindi Frankie Manning, alla non più tenerissima età di 60 anni, è tornato di nuovo a fare il maestro, e questa è un'indicazione anche per quelli che volessero imparare a ballare,
esatto.
E non sono più giovanissimi, diciamo, non sono più ventenni. Lui aveva un trascorso di ballerino notevole, però a 60 anni si è rimesso a ballare, e mi sa che è andato avanti da quando aveva 80, adesso non mi ricordo esattamente
sì,
la data della sua, quando ci ha lasciato, però mi sembra che abbia ballato proprio sino pochissimo prima
che
lasciasse.
Assolutamente.
Quindi questo, e inoltre lui ballava, c'è cioè un'altra ballerina famosa, era Norma Miller.
Sì.
E anche lei è venuta a Milano, in questo locale che si chiama Spirit de Milan, all'età di novantenne, insomma, e ero rimasto colpito dalla sua carica di energia. Ovviamente non ballava più, no? Però un po' cantante, però
sì.
Aveva una notevole carica di energia, quindi anche questo mi porta a dire: ma forse il ballo fa veramente bene. Tra Frankie Manning, che ha ballato sino a 80 anni, Norma Miller, che sino a 90 era scatenata, e quindi consigliamo a tutti di ballare
sì, assolutamente.
Questo ballo qui, insomma. Va bene, direi che possiamo sentirci un altro brano.
Her other boyfriend's in the hopeful man, home. But at the end of the night, she's holding me tight, and I'm the one taking her home. I never win a playoff game. I never had a lot of fortune or fame. But she loves me just the same. How lucky can one guy be?
Era How Lucky Can One Guy Be degli Indigo Swing. Bene, Paola Bruno conosce un sacco di cose sulle danze swing, anche perché ha scritto un libro. Le danze swing è il titolo, di Paola Bruno, edizioni Gremese. E in questo libro sono contenute un sacco di notizie sui vari tipi di ballo, l'origine del ballo, le musiche che si possono, diciamo così, i principali pezzi che sono associati ad ogni ballo, si può parlare di abbigliamento, di toilette, insomma un sacco di cose. Questo libro è stato scritto, quando l'hai scritto Paola?
L'ho scritto veramente negli anni, però è stato poi raccolto, ci ho messo dentro un po' così della mia storia personale, visto che ho visto come si è poi evoluto questo fenomeno negli ultimi appunto 20 anni, per cui c'è una sorta di diario personale che poi si mischia a tutte quelle che sono le mie conoscenze. Volevo più che altro mettere un punto, far vedere cosa c'era in Italia in questo momento.
Infatti è una buona sintesi, insomma,
sì,
di
esatto.
Tutte le principali danze swing. Benissimo, allora amici, è stata una serata dedicata al ballo, alle danze swing. Ringraziamo tantissimo Paola Bruno, che è venuta a trovarci e
grazie
che ci ha
a voi
raccontato.
Di avermi invitato, grazie al pubblico di avermi ascoltato.
Speriamo di fare un'altra sessione, un altro incontro nel momento in cui potremo tutti ballare nuovamente in maniera, diciamo così, normale, non in maniera intima come magari si sta facendo adesso con le lezioni online da casa, che per carità vanno benissimo, nel senso che permettono di continuare a tenere viva la passione del ballo, ovviamente manca quell'elemento di socialità che in realtà è l'elemento essenziale delle danze swing,
sì.
Insomma. Quindi grazie ancora a Paola. Vorrei chiudere, prima di lanciare l'ultimo brano, con una frase presa dal libro di Paola che dice: ballate se ve la sentite, ma se ballate, fatelo come vi sentite.
Thank you. she'll caress you while her right hand straightens your tie. Picks up her mobile phone, sending dirty texts to another guy. You can take her here, you can take her there, and you'll find before you're through that you've been taking her while she's been taking you. She's a three-handed woman, and she knows just what to do. She's right-handed and she's left-handed, and she's underhanded too. Every night you take her dancing with her arms wrapped around you tight. Across your shoulder she's making eyes at every other guy in sight. When she says goodnight, she'll tell you that you're the one that she's crazy about. You can't bet that someone else walks in the minute you walk out. She's a three-handed woman, and she knows just what to do. She's right-handed and she's left-handed, and she's underhanded too. The light. She slips into that sexy underwear that you spent all your money on last night. When she comes up from the bed sheets, there's a love light that shines in her eye. A light that shines for you and me and 15 other guys. She's a three-handed woman, and she ain't no good to you. She's right-handed and she's left-handed. She's underhanded too.